Salve, bentornati al nostro evento dedicato alle novità della Build. Io sono Stefano Mostarda e sono uno dei membri del team di SP Italia, dove mi occupo in particolare dei siti di Link Italia e HTML5 Italia, sito quest'ultimo dedicato proprio allo sviluppo web, che è quello di cui andremo a parlare quest'oggi, perché quest'oggi andremo a parlare di Blazor. Una piccola nota, in questa sessione vedremo soprattutto codice, perché su Blazor è già stato detto tantissimo, è stato già ci sono molti materiali che introduce, c'è molto materiale in giro, video, articoli, script che parlano di come sia Blazor. Quindi in questa sessione voglio più farvi vedere come realizzare come realizzare appunto funzionalità all'interno di Blazor. In particolare vedremo come costruire una griglia accedendo a dei servizi e come recuperare i dati di un oggetto selezionato da questa griglia e come mostrare una forma e validarne i dati e anche come interagire in JavaScript. Insomma, avremo un po' di materiale. Però prima di iniziare, ovviamente un minimo di introduzione a Blazor. Qui vedete abbiamo l'agenda con le cose che andremo a vedere oggi. Un minimo di introduzione a Blazor. Che cos'è Blazor o Blazor, come preferite? Non è altro che un framework per creare single page applications. Quindi quello che noi siamo abituati a creare con React o con Angular, lo andiamo a creare con Blazor. La differenza tra Blazor e gli altri framework che fino ad ora ci permettono di creare codice, di creare single page application, è che Blazor è completamente basato su .NET Core e C Sharp. Com'è possibile scrivere codice basato su .NET Core e C Sharp e fare in modo che questo giri sul browser? Grazie a WebAssembly. Cos'è WebAssembly? WebAssembly è semplicemente uno standard V3C supportato ormai da tutti i browser moderni, anche da diversi anni, che è uno standard che specifica un codice binario che può essere inviato al browser e che il browser è in grado di eseguire. Quindi non più soltanto JavaScript, ma anche WebAssembly può essere il linguaggio con cui noi programmiamo, creiamo le nostre single page application, quindi non solo JavaScript. Se da un lato però scrivere in codice C Sharp ci aiuta a creare queste applicazioni, non dobbiamo dimenticare che non sostituisce completamente JavaScript, ma diventa interoperabile con JavaScript, perché ci sono alcuni tipi di operazioni che con JavaScript non possiamo, che, scusate, con WebAssembly non possiamo fare. Quindi JavaScript rimane una porta verso tutta quella serie di operazioni che al momento ancora non possiamo fare con WebAssembly. WebAssembly è stato annunciato in RTM, la sua prima versione alla build. È importante specificare che utilizza una versione 3.2, ma non è che c'è una nuova versione del .NET Core 3.2, è semplicemente una nomenclatura che hanno dato. Non è una long term release, quella che abbiamo, quindi è solo una current release. Quando uscirà .NET 5, uscirà la prossima versione di Blazor, questa versione attuale non sarà più supportata da Microsoft, ma sarà supportata la prossima, che ancora non dovrebbe essere un LTS, perché la prima LTS di Blazor dovrebbe arrivare con .NET 6, dovrebbe. Detto questo, come vi avevo preannunciato, andiamo direttamente a fare una demo. Quindi passiamo al nostro simpaticissimo Visual Studio. Questa è un'applicazione Blazor.live UI, un'applicazione creata dallo scheletro, diciamo, che ci dà Visual Studio ogni volta che creiamo un progetto di tipo Blazor WebAssembly. Io ho depurato un attimino l'applicazione e ho fatto in modo che potessimo partire da uno scheletro già pronto per fare in modo che Non, che appunto che potessimo creare l'applicazione man mano. Allora, come prima cosa, andiamo a vedere la pagina più semplice di tutte, la pagina counter, giusto per dare un'occhiata a Blazor. Come prima cosa, Blazor ha un concetto di component. Un component può essere o una pagina intera o un semplice frammento di pagina, un semplice component riutilizzabile da più component, in quanto i component possono essere annidati tra di loro. E in questo esempio abbiamo una pagina, lo vedete, un component che è una pagina, lo vedete da questo attributo page counter, che ha una, a un certo punto ha questo chiocciola current count. Chiocciola è la sintassi che siamo abituati a vedere in Resor per switchare contesto. Current count è semplicemente una variabile che abbiamo qui dentro. Al click di questo pulsante, chiocciola un click, quindi di nuovo click, switch del contesto, increment count, quindi va a chiamare il nostro metodo increment count, che non fa altro che aumentare la l'indice di current count e siamo a posto. Automaticamente il browser ci penserà ad aumentare questo contatore. Se io vado a lanciare la mia applicazione con molta calma, parte. Con molta calma. Andiamo su counter. Vedete? Al click in automatico viene aggiornato il browser. Una cosa che vi voglio far vedere, no, i tool sono partiti, full screen, lo mettiamo un attimo qui a destra. Se noi andiamo a prendere qui, click me, vedete? È abbastanza intelligente Blazor da aggiornare solo ed esclusivamente il frammento di HTML che cambia invece che renderizzare di nuovo tutto quanto il component. Quindi questa è una feature che rende Blazor altamente ottimizzato. Adesso cominciamo a fare invece una nostra nuova funzionalità e vado a creare la pagina Razor Component. E creiamo un component che chiamiamo Customers. Questo component andrà a, andrà a creare la mia pagina con la lista di customers. Come prima cosa voglio specificare che è una pagina e quindi risponde all'url slash customers. Dopodiché dovrò andare a mettere del codice per fare la chiamata a servizio. Il servizio nel mio caso è questa web API e qui voglio far vedere una piccola cosa. Notate, questa è una semplice web API con due metodi, getByD che torna un oggetto CustomerModel e search che accetta un pageIndex e torna un oggetto searchResult di CustomerModel, searchResult perché mi dà anche il numero di pagine totali oltre alla lista di elementi della pagina che io ho specificato qui. In questo caso questi oggetti sono C#, anche lato client posso riutilizzare esattamente questi oggetti searchResult e CustomerModel. Tanto sempre di C# stiamo parlando. A questo punto io potrei estrarmi un'interfaccia da questi due metodi, che è quello che ho fatto, e metterla in un assembly che ho chiamato Blazor Contracts, dove dentro ho Customer Model, Search Result e Customer Service. Qual è il vantaggio? Il vantaggio è che a questo punto posso andare nella mia applicazione, Blazor Live UI, faccio add class, la chiamo customer service e posso dire I customer service. Quindi anche lato client posso implementare la mia interfaccia. Ora io ho, perdonatemi, degli snippet già pronti. Un attimo soltanto che mi recupero e posso, e ho qui la mia interfaccia, ho la mia classe già implementata, devo mettere soltanto degli using e la mia classe è bella che è implementata. Vedete, in questo caso i metodi li ho implementati come? Facendo invocare un metodo del servizio. Quindi ho una mia classe già pronta che riusa gli stessi modelli e la stessa interfaccia del servizio e la posso andare a utilizzare nel mio codice client. L'unica cosa che devo fare, poiché Blazor utilizza la dependency injection è fare in modo che questa classe sia iniettata all'interno del mio codice. Anche in questo caso ho uno snippet già pronto, mi basta nel program.cs andare a registrare l'oggetto HTTP client che viene iniettato dentro il mio customer service e, specificandogli in questo caso il base address che è quello del mio servizio, come vediamo, e specificare che all'interfaccia customer service corrisponde il servizio customer service. A questo punto abbiamo tutto a disposizione, possiamo entrare qui in customer.razor e vado a dire inject i customer service. Customer service. Quindi sto iniettando all'interno del mio component un oggetto customer service. Adesso vado a dichiarare, vado a prendere quest'altro snippet che vi incollo. Che cosa faccio? Dichiaro una variabile customers di tipo search result customer model, che provengono sempre dall'assembly condiviso tra client e server. Faccio l'override del metodo onInitializeAsync, che viene invocato appunto quando viene inizializzato il nostro component, e faccio await customerService.search, cioè invoco il customer il metodo search, il mio customer service, passando pagina 1. A questo punto non mi rimane che renderizzare la mia pagina, la renderizzo facendo innanzitutto un if customers uguale null, essendo la chiamata asincrona non initialized, customers inizialmente sarà null, quindi io faccio loading, magari solo un tag più semplice, else altrimenti vado a incollare qua dentro un pezzo di codice HTML che non fa altro che renderizzare una table, iterare sugli elementi del mio oggetto customers e renderizzare tante colonne per ognuna di queste proprietà. Ora compiliamo. Se andiamo ad aggiornare la nostra interfaccia, andiamo su customers, questo possiamo chiuderlo, e se siamo fortunati, abbiamo un po' di fortuna, eccola qua. Abbiamo creato una griglia in tempi abbastanza semplici. Poi abbiamo detto che vogliamo paginarla questa griglia, quindi add Razor component e creiamo un component che chiamiamo pager. Questo component non è una pagina, quindi non andremo ad iniettargli nulla, però sappiamo che questo component accetterà in input un parameter che si chiamerà public int page count get e set. Decorando questo parametro con l'attributo parameter significa che il nostro component pager accetterà questo parametro. A questo punto possiamo semplicemente copiare uno snippet HTML che fa mi crea un oggetto un paginatore che scorre tutte le page count e mi crea un link per ognuno degli elementi del page count. La cosa in particolare da vedere qui è questo on click page index changed, cioè al click di questo oggetto verrà invocato page index changed, passando la variabile page index, che è fondamentale dichiarare in questo modo, perché se noi utilizzassimo la variabile i, poiché questo metodo viene in realtà chiamato quando il ciclo è finito, la variabile i equivarrebbe a page count più 1, quindi dobbiamo dichiarare una variabile locale e poi passare quella, e dobbiamo invocare ovviamente, creare ovviamente il metodo page index changed, che prende in input page index. Cosa fa questo metodo? Questo metodo deve avvisare, diciamo, deve avvisare la pagina che ha al suo interno il pager che è stato cambiato il numero di pagina. Lo possiamo fare semplicemente con questo piccolo snippet, dichiarando un altro parametro di tipo event callback, col quale comunichiamo all'esterno. È un callback che ha come parametro un numero intero. Quindi qui dentro on page changed, passandogli page index. No, scusate, un page.invoke async pageindex, e qua facciamo async, no, può essere voided tranquillamente, scusate. Ok, quindi noi stiamo comunicando all'esterno che questa pagina, che questo component emette questo evento. Se torniamo alla nostra pagina customers.resor, pager, vedete che a questo punto mi dai due parametri, page count, e gli dico page count è customers.page count. Ora non me lo riconosce, ma tra poco me lo riconoscerà. Ci metto un pochino, eccolo, me lo riconosce. Poi on page changed, anche io qua devo andare a dichiarare un mio evento, quindi faccio page changed. Riuscirò a scriverlo bene. E all'interno del mio codice posso andare a dichiarare async task page changed, che prende in input il page index, e andare a dichiarare faccio la stessa chiamata, solo che passerò in input page index. Ok, compiliamo la nostra applicazione, non dà nessun problema. Torniamo di qua, aggiorniamo. Ed ecco qua che la nostra applicazione adesso pagina. Adesso dobbiamo fare la pagina di dettaglio. Quindi io vado ad aggiungere un navlink, un component navlink che serve appunto per paginare, e gli do come href customer, anzi facciamo così, href mettiamo, ho sbagliato, ho compilato, mettiamo il tag navlink e qua mettiamo customer slash customer.id. Quindi ho creato un link che naviga la pagina customer passando l'id del customer. Posso andare a creare una nuova pagina a questo punto, chiamerò customer.resor. Chiaro che è una pagina che risponde all'URL customer e ci metto questo parametro e ci metto questo segnaposto ID. Questo segnaposto ID semplicemente mi sta a significare che la pagina accetta un parametro come ID, quindi con poca sorpresa dichiaro un parametro public string ID. A disposizione il nostro component. Vado a dichiarare un oggetto customer. E all'initialize vado semplicemente, lo copio e incollo per evitare di stare troppo tempo a scrivere, dichiaro questa cosa. Customer service ovviamente non me lo riconosce. Perché? Perché lo devo iniettare. In inject customer service customer service. Ok. Ci siamo. Ora che abbiamo a disposizione di nuovo la nostra form, if customer uguale null, sempre perché dobbiamo prevedere il fatto che il customer possa non essere stato ancora caricato, loading. Altrimenti, adesso incollerò uno snippet HTML, vediamo come funziona la form. Abbiamo un tag edit form che leghiamo a un oggetto, contrariamente al model, a un oggetto, e questo oggetto è customer. Poi dichiariamo queste variabili servono per la validazione. Poi dichiariamo un oggetto input text. Lasciate perdere per ora l'id name, al quale bindiamo, facciamo un binding bidirezionale, la proprietà customer.name. Quindi al variare della proprietà si aggiornerà l'input text, al variare dell'input text si aggiornerà il valore nella proprietà name. E abbiamo un messaggio di validazione nel quale specifichiamo la lambda per il, la lambda per il messaggio di validazione, per il campo che dobbiamo validare. E stessa cosa per tutti quanti gli altri. E abbiamo un pulsante button che fa save. È importante notare una cosa. All'interno dell'oggetto customer model, se lo andiamo a vedere, io ho messo che il name è obbligatorio con l'attributo required. Grazie a questo il campo in automatico è obbligatorio. Posso dire on valid summit save form, per esempio. Questo evento sulla form mi verrà effettivamente scatenato solo e solo se la form è valida, quindi se dentro customer name si troverà un qualche ci sarà un valore, quindi non sarà errore. Dichiaro il mio metodo saveForm che può fare una qualunque cosa. Public saveForm, public task saveForm. E posso dichiarare per esempio una variabile string message e dire qui dentro message uguale form saved e dire return task.completedTask. E questo message posso andare a specificarlo qui sotto. Se compiliamo la nostra applicazione, ok, andiamo di nuovo ad eseguirla. Innanzitutto qua vediamo, vedete in basso a sinistra che si aggiorna l'URL. No, c'è qualcosa che non ha navigato, che non ha funzionato. Lui va su customer, href customer, questo è giusto. Ho commesso qualche ecco, perché ho dimenticato qui una T. Ok, ci riproviamo. Ok, questa volta l'applicazione ha navigato. Se io vado a fare save, form saved. Se invece, vedete, vado all'on change a pulire il valore, all'evento on change, lui in automatico mi scatena i messaggi di validazione. Quindi abbiamo non solo una form con tutti i nostri campi, ma abbiamo anche già della validazione. Avendo condiviso il customer model tra client e server, abbiamo il grosso vantaggio che che abbiamo la stessa capacità di elaborare gli errori sia lato client sia lato server, perché se mettiamo delle validazioni su quell'attributo required le possiamo mettere sia lato client sia lato server mantenendo sempre lo stesso modello. Quindi il fatto di poter condividere del codice da C# dal client sul client e sul server ci permette senza ombra di dubbio di risparmiare un bel po' di codice. Poi vi avevo detto che volevo farvi ignorare volutamente questo tag con l'attributo name. Perché? Perché semplicemente questo attributo name, nel momento in cui apro questa form non ha focus. Voglio fare in modo che qui su name ci sia il focus direttamente. Allora che cosa posso fare? In questo caso qua rientriamo in un API direttamente dell'oggetto input dell'HTML, non c'è nessun modo per impostare tramite binding il focus a un oggetto. Quindi io dico che questo oggetto ha un attributo name e poi voglio andare a fare in modo di invocare il metodo focus su questo oggetto. Per farlo devo fare due cose. La prima è aggiungere un file JavaScript. Quindi new item, JavaScript file, lo chiamiamo per esempio app.js e ci andiamo a mettere dentro il seguente snippet molto banale, non lo scrivo, lo incollo, eccolo qua. Quindi un metodo setElementFocus che accetta in input un id e faccio document getElementById.focus. Per i più puristi vorrei fare query selector, ma sarebbe la stessa cosa. Dopodiché, nella mia pagina index.html, che è la mia single page application, lo vado ad inserire. Ora, se l'avevo già fatto, ma lo vado ad inserire. E salvo questo file. Ora, devo trovare il modo di invocare questo metodo. Per farlo, Blazor mette a disposizione un servizio che è IJS Runtime. Lo chiamo JS. Una volta iniettato, posso dire che onAfterRender, se non è il primo rendering, chiamo il metodo JS, non l'ho chiamato così? Ah, scusate, ho sbagliato, è inject, mi sono sbagliato. JS.invokeVoidAsync, setElementFocus, vedete, chiamo il metodo che ho attaccato all'oggetto window. Da Blazor possiamo attualmente chiamare solo metodi dell'oggetto, che sono attaccati all'oggetto window. E gli passo in input name, cioè l'ID dell'oggetto su cui io voglio andare a fare, su cui voglio andare a impostare il focus. Quindi, se andiamo a refreshare, adesso ci troviamo già con il focus su questo elemento. Poi, questa form soffre di un piccolo problema. Non ha il, nel momento in cui io posso, in cui ho un errore di validazione, il tasto save rimane comunque attivo, io sto cliccando sul tasto save, rimane attivo anche se non succede niente. Una buona experience sarebbe cercare di fare in modo che questa form abbia il tasto save disabilitato. Come possiamo fare? Allora, possiamo creare un oggetto edit context. Lo chiamiamo edit context. Una volta creato l'oggetto customer, facciamo edit uguale new edit context customer. Quindi è fondamentalmente un wrapper intorno a customer. Poi dichiariamo una variabile form valid, la mettiamo a true per ora. Qua facciamo form valid uguale customer. Magari qua sopra ci scrivo bool, potrebbe essere utile. E qua facciamo edit context.validate. Quindi impostiamo se il campo è valido o meno a seconda del fatto, impostiamo se la forma è valida o meno a seconda di questo edit context.validate. Dopodiché facciamo edit context.onField, cioè onFieldChanged. E ci sottoscriviamo a questo evento creando un metodo che chiamiamo fieldChanged. Void fieldChanged, che accetta un object sender e un fieldChanged event args. E qui dentro vado semplicemente a dire formValid uguale editContext.validate. Quindi ogni volta che un campo, magari private invece che private, quindi ogni volta che cambio un campo, viene scatenato questo evento onFieldChanged che chiama questo metodo che va a rimpostare se la forma è valida o meno. L'ultimo step da fare è che invece che associare la mia edit form al model, l'associo all'edit context che abbiamo creato. Compiliamo. Andiamo ad eseguire. A questo punto. Ah, no, scusate, ho dimenticato un pezzo. Giustamente, disabled. E ci mettiamo not form valid. Quindi è disabilitato se la form non è valida. Compiliamo. Il tasto save si disabilita. Quindi anche a livello di user experience, con pochi passi, abbiamo fatto una form, abbiamo costruito una form con validazione. Ultimo step, c'è un problema. Il problema qual è? È che ci siamo sottoscritti all'evento fieldChanged, ma non ci siamo desottoscritti da questo evento e quindi abbiamo un problema di possibile memory leak. Per sicurezza dobbiamo registrarci a quando il controllo viene disabilitato. Quando il controllo, scusate, viene, diciamo, cancellato dal tree, da quando questo component viene cancellato dal tree. Per farlo dobbiamo implementare iDisposable. Quindi la normale interfaccia iDisposable public void dispose. Qua ci mettiamo semplicemente edit context on field changed meno uguale field changed. In questo modo siamo riusciti a desottoscriverci da quell'evento e siamo sicuri di aver ripulito tutto, di aver lasciato pulito il codice. Andiamo a vedere, questa cosa ovviamente non ha effetto sul, non ha nessunissimo effetto sul nostro programma, diciamo, il risultato finale per l'utente è lo stesso. Bene, vi ho fatto vedere tutto quello che volevo farvi vedere, abbiamo visto cos'è Plazor, abbiamo visto come funziona la dependency injection, come si configura, abbiamo visto come condividere codice tra client e server, abbiamo visto come gestire le form e la validazione, insomma abbiamo visto diverse funzionalità di Plazor, anche se l'abbiamo soltanto accennate. Quindi la mia sessione finisce qui, vi ringrazio moltissimo, il materiale sarà tra poco disponibile e vi auguro una buona continuazione con la prossima sessione che è di